Il cinghialetto. Appena aperti gli occhi alla luce del giorno, il cinghialetto vide i tre più bei colori del mondo: il verde, il bianco, il rosso, sullo sfondo azzurro del cielo, del mare e dei monti lontani. In mezzo al verde delle querce, le cime dei monti vicini apparivano candide come nuvole alla luna, ma già intorno al nido del cinghialetto rosseggiava il musco fiorito e i macigni, le chine, gli anfrati rocciosi ne erano coperti come se tutti i pastori e i banditi passati lassù avessero lasciato stesi i loro giubboni di scarlatto e anche qualche traccia del loro sangue. Come non essere arditi e prepotenti in un simile luogo? Appena la giovane cinghialessa ebbe finito di lisciare e leccare i suoi 7 piccini attaccati alle sue mammelle dure come ghiande, l'ultimo nato di essi, il nostro ardito cinghialetto, sazio e beato, si slanciò dunque nel mondo, cioè al di là del cerchio d'ombra della quercia sotto cui era nato. La madre lo richiamò con un grugnito straziante, ma la bestiola non tornò indietro, solo quando vide sul terreno soleggiato la figura di un altro cinghialetto col suo bravo codino in su, attorcigliato come un anello, la sua ombra. Passò un giorno e una notte. Anche i fratellini si avanzarono verso il sole e tornarono spaventati dalla loro ombra. La cinghialessa sgretolò le ultime ghiande rimaste fra il musco, grugnendo per richiamare i piccini, e 6 di essi, tutti uguali col pelo a strisce dorate e morate come i nastri di seta, accorsero inseguendosi e saltandosi addosso gli uni sugli altri. Il settimo, quello che primo s'era avventurato per il mondo, non tornò. La madre volse attorno gli occhi dolci e selvaggi dalle palpebre rossicce, grugnì mostrando le zampe candide come i picchi dei monti, ma il cinghialetto non rispose. Non tornò più. Viaggiava, palpitando, grugnendo, dibattendosi invano entro la calda bisaccia di un piccolo pastore. Addio, montagna natia, odore di musco, dolcezza di libertà appena gustata come il latte materno. Tutti gli spasimi della ribellione e della nostalgia vibravano nel ringhio del prigioniero, e non è da augurarsi neanche al nostro peggior nemico lo strazio della sua lunga reclusione sotto un cestino capovolto. Passano le ore e i giorni. Una piccola mano che pare coperta da un guanto scuro, tanto è dura e sporca, introduce una scodella di latte sotto il cestino e 2 grandi occhi neri spiano attraverso le canne della fragile prigione. Una vocina benevola parla al cinghialetto. Morsichi? Se non morsichi ti tiro fuori, se no buonanotte e addio. Il prigioniero grufola, soffia attraverso le canne, ma il suo grugnito è amichevole, supplichevole anzi, e la manina nera solleva il cestino. Il cinghialetto lascia titubante il suo carcere e annusa il terreno intorno. Com'era diverso il mondo luminoso della montagna dal piccolo mondo scuro di questa cucina bassa e desolata di cui il bambino, fratello del pastore, ha chiuso per precauzione la porta. Il focolare è spento. Entro il forno, ove il cinghialetto spinge le sue nuove esplorazioni, sta ad essiccare un po' d'orzo per il pane della povera famiglia. «Beh, non vieni più fuori? Non sporcare l'orzo, non ne abbiamo altro e mia madre va a lavare i panni dei prigionieri per campare. E mio padre è in carcere», disse il bambino, curvandosi sulla bocca del forno. Come colpito da quelle notizie, il cinghialetto saltò fuori e i suoi piccoli occhi castanei, dalle palpebre rossicce, fissarono i grandi occhi neri del bambino. Si compresero e da quel momento si amarono come fratellini. Per giorni e giorni furono veduti sempre assieme. Il cinghialetto annusava i piedini sporchi del suo amico e l'amico gli lisciava il pelo dorato e morato e o introduceva il dito nell'anello del suo codino. Giorni sereni passavano per i due amici. Il cinghialetto grufolava nel cortile roccioso che gli ricordava la montagna Natia e il bambino si sdraiava al sole e imitava il grugnito della bestiola. Un giorno passò nel viottolo una bella paesana, alta e agile, e bianca e rossa come una bandiera, seguita da un ragazzetto il cui viso roseo pareva circondato da un'aureola d'oro. Vedere il cinghialetto e urlare «Oh, che bellino! Lo voglio!» fu tutt'una cosa per il fanciullo dai capelli d'oro. Ma il cinghialetto filò dritto in cucina e dentro il forno, mentre il suo padrone si alzava nero nel sole minaccioso. «È tuo?» domandò la paesana. «Mio!» «Dammelo, ti do una lira!» disse il signorino biondo. «Non te lo do neanche se crepi!» «Maleducato, così si parla? Se non te ne vai ti rompo la testa a colpi di pietra!» «Pastoraccio, lo dirò a papà!» «Andiamo, andiamo!» disse la paesana. «Glielo dirò io a sua madre!» Infatti, tornò qualche sera dopo mentre nella cucina desolata la lavandaia dei carcerati parlava col suo bambino come un uomo anziano. «Sì, Pascalè!» si lamentava, ansando e torcendo il suo grembiale bagnato. «Se tuo padre non viene assolto, non so come faremo. Io non ne posso più con quest'asma. E quel che guadagna il tuo fratellino non basta neanche per lui. Che fare, Pascaleddu mio? E l'avvocato, come pagarlo? Ho impegnato la mia medaglia e i miei bottoni d'argento per prendere l'orzo. Dove andrò se mi continua questo male?» La paesana, agile e rossa, entrò nella povera cucina. Sedette accanto al focolare spento e disse: «Dov'è il cinghialetto, Pascalè?» domandò, guardandosi attorno. Il bambino andò a mettersi davanti al forno, la guardò selvaggio e sprezzante, rispose una sola parola: «Vattene!» «Maria Cambedda», disse allora la paesana rivolta alla donna che sbatteva il suo grembiale per farlo asciugare, «lo sai che sto a servizio di un giudice. Nei dibattimenti egli fa da pubblico ministero. La mia padrona è una riccona. Hanno un figlio unico che è un diavoletto che fa tutto quello che vuole lui. Il padre non vede che per gli occhi di suo figlio. Adesso il ragazzo è malato, mangia troppo. E padre e madre sembrano pazzi di dolore. Senti, l'altro giorno il ragazzo ha veduto un cinghialetto qui nel vostro cortile e lo vuole. Dammelo. O meglio, domani mandalo con Pascaleddu. Se c'è da pagare, si paga.» «Il tuo padrone è giudice», disse la donna ansando. «Allora, tu puoi dire una buona parola per mio marito. Fra giorni si discuterà il suo processo. Se egli non viene assolto, io sono una donna morta. Io non posso parlare di queste cose al mio padrone. Ebbene, domani Pascaleddu porterà il cinghialetto. Digli almeno al tuo padrone che il bambino è figlio del disgraziato Francisco Cambedda. Digli che ho l'asma, che moriamo di fame.» La paesana non promise nulla. Tutti sapevano che Francisco Cambedda era colpevole. Il cinghialetto viaggiava di nuovo, ma questa volta attraverso la piccola città e fra le braccia del suo amico. I due cuoricini, l'uno accanto all'altro, palpitano d'ansia e di curiosità. Ma se il bambino sa che deve tradire il suo amico, questi non si decide a credere che il suo amico possa tradirlo. E allunga il piccolo grifo al di sotto del braccio di Pascaleddu e con un occhio solo guarda le case, la gente, le strade, i monelli che lo seguono fino alla palazzina del giudice e uno dei quali, arrivati laggiù, si incarica di picchiare alla porta e di gridare alla bella serva apparsa sul limitare. Pascaleddu piange perché non vuol darvi il suo cinghialetto. Se non fate presto a prenderglielo, scappa e non ve lo dà più. Non è vero, non piango. E andate tutti al diavolo, gridò Pascaleddu, cercando di deporre il cinghialetto tra le braccia della serva. Ella, però, lo fece entrare, mentre giusto in quel momento il giudice con un plico di carte sotto il braccio usciva per andare in tribunale. Era un uomo piccolo e grasso, pallido, con due grandi baffi neri e gli occhi melanconici. «Che c'è?» domandò mentre la serva gli toglieva un filo bianco dalla manica della giacca. «C'è questo bambino che porta il suo cinghialetto a signor Iccu. È il figlio di quel disgraziato Francisco Cambedda che è in carcere. Sono tanto poveri, muoiono di fame. La madre ha l'asma». Il giudice scosse la mano come per significare «ce n'è abbastanza» e disse guardando Pascaleddu «dagli qualche cosa». La serva condusse il bimbo nella camera bianca e luminosa ove signor Iccu, seduto sul lettuccio e avvolto in uno scialle, guardava un libro pieno di figure strane. Erano donne e uomini coperti di pellicce, di teste di volpe, di code di faina. Erano pelli d'orso, di leopardo, di cinghiale. Si vedeva bene che il fanciullo dai capelli d'oro amava le bestie feroci. Appena vide il cinghialetto, buttò il libro e tese le braccia gridando «Dammelo, dammelo!». La mamma, una bella signora, alta e bionda, in vestaglia azzurra, si curvò su di lui, spaventata. «E che? Lo vuoi a letto, amor mio? Sporca tutto, lo sai, lo mettiamo in cucina e appena ti alzerai giocherai con lui». «Io lo voglio qui! Dammelo, butto in aria lo scialle e mi alzo!». Glielo diedero. E la fuliggine del forno era stata trovata la carne della pecora rubata da Francisco Cambedda, macchiò il letto del figlio del giudice. Pascaleddu raccattò il libro di figure e lo guardò fisso. «Lo vuoi? Prenditelo», disse la signora. Pascaleddu lo prese e se ne andò. Di fuori i monelli lo attendevano e cominciarono a domandargli che cosa aveva ricevuto in cambio del cinghialetto e lo sbeffeggiarono, gli tolsero il libro. Ma Pascaleddu lo strappò loro di mano, se lo strinse sotto il braccio e via di corsa. Gli pareva di avere almeno un ricordo del suo povero amico. Il suo povero amico conobbe tutti gli strazi di una schiavitù dorata. Quante volte signor Iccu fu sul punto di strangolarlo, quanti calci dai bei piedi intorno ai quali ondulava il falpalà della vestaglia azzurra, quante volte la serva gli disse «lo arrostiremo il giorno della festa di signor Iccu». Solo il padrone era buono. Quando dalla finestra sorrideva suo figlio, guarito e ritornato in giardino, i suoi occhi erano così dolci e inquieti che al cinghialetto ricordavano quelli di sua madre, su, nella montagna. Lasciato qualche volta in pace, il cinghialetto si divertiva ad annusare i piedi della serva, a correrle appresso e a mettere il grifo entro le casseruole. Spesso lo lasciavano anche razzolare nell'orto grande, selvatico, ove cresceva una pianta d'olivo e una di quercia. Ore di gioia tornarono anche per lui e quando se ne stava sdraiato a pancia in su fra i cespugli e vedeva il cielo azzurro, le nuvolette rosse, la casina bianca fra gli alberi, gli pareva di essere ancora sulla montagna. Appiattato più in là, col suo fucile, la pistola, la spada e lo stocco, signor Iku giocava a far la caccia e mirava il cinghialetto e gli correva addosso tempestandolo di colpi e turbando così la sua beatitudine. Un giorno tutte le casseruole cominciarono a friggere nella cucina ove la bella serva splendeva in mezzo al fumo come la luna rossa fra i vapori della sera. Era la festa di signor Iku e in attesa dell'ora del pranzo qualcuno degli invitati, tutti amici di casa, entrava in cucina per vedere cosa la ragazza preparava di buono, ma in realtà per guardar lei che era il miglior boccone. Fra gli altri entrò a passi furtivi il delegato, che fece una carezzina alla serva e nascose la sua pistola in un buco dietro la finestra. «La metto qui perché quel diavoletto mi fruga in saccoccia e la vuole. Non toccarla, è carica». Di là c'era gran chiasso, tutti ridevano e parlavano e il padrone e un altro magistrato discutevano sulla legge del perdono, da poco messa in uso da un buon giudice di Francia. «Quel disgraziato che abbiamo assolto oggi, quel cambedda, ebbene, diceva il padrone, ebbene ha rubato per bisogno, è un padre di famiglia, ha due figli piccoli, di buona indole. La legge deve adattarsi». «La legge ormai è inesorabile solo per i ricchi», sogghignò il delegato, e tutti risero. Il cinghialetto in cucina leccava i piatti in compagnia di un gattino nero. Sebbene roba ce ne fosse d'avanzo per tutti e due, il gattino metteva le zampe in avanti e sollevava i baffi sopra i dentini bianchi come granellini di riso. D'improvviso, mentre la serva era in sala da pranzo, signor Iku precipitò in cucina, vestito di azzurro, coi capelli lisci e lucenti come una cuffia di raso dorato. Egli sembrava un angioletto e volava anche da una sedia all'altra, dai fornelli alla tavola, da questa alla finestra. Vide la pistola. La prese con precauzione, la rimise nel buco e non gridò di gioia, ma i suoi occhi diventarono metallici e selvaggi, come quelli del gattino. Si slanciò sul cinghialetto, mentre il gatto più astuto fuggiva. Lo prese e lo portò nell'orto, in direzione della finestra della cucina. «Questa volta è per davvero!» gridò saltellando. «Sta lì, fermo!» Il cinghialetto fiutava i cespugli, era felice, sazio e beato. Vedeva signor Iku alla finestra di cucina, con una pistola in mano, ma non capiva perché il gattino, là, dall'alto della quercia, gli mostrasse ancora i denti e lo guardasse, coi grandi occhi verdi spaventati. Una nube violetta lo avvolse, stramazzò, chiuse gli occhi, ma dopo un momento sollevò le corte palpebre rossicce e per l'ultima volta vide i più bei colori del mondo: il verde della quercia, il bianco della casina, il rosso del suo sangue.